Io questa mattina ho l'onore di poter portare una parola il cui titolo è Fonti di incoraggiamento. Quindi oggi parleremo di alcune fonti di incoraggiamento. Così se ti sei mai trovato nella vita a essere scoraggiato, oggi voglio darti delle chiavi, dei segreti per poter essere incoraggiato da Dio. Amen. Come sapete, siamo ormai da settembre 2023, siamo entrati nell'anno ebraico 5784, dove l'ultima lettera, il 4, è anche la lettera Dalet, che è appunto il numero 4, la lettera Dalet, che è 4, significa porta, significa povero, ma significa anche sollevare. E noi questa mattina ci focalizzeremo su questa parola, sollevare, perché Dio vuole sollevarci, Dio vuole incoraggiarci, Dio vuole esortarci. Lo Spirito Santo che abita in te, perché tu sei il tempio dello Spirito Santo, quanti templi dello Spirito Santo sono qui? Ok, c'è quel commento che ho secchio, ma un pochino. Quanti templi dello Spirito? Ah, benissimo, ok. Io credo che è importante comprendere che il migliore incoraggiatore ed esortatore vive dentro di te. Ed è lo Spirito Santo. Il diavolo vuole squalificarci, ma lo Spirito Santo è il migliore esortatore che esista. E c'è un verbo particolare che viene utilizzato in Giovanni 15, versetto 1. Andiamolo a vedere insieme. È Gesù che parla. E dice: io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo pota affinché ne porti ancora di più. Ora, ascoltatemi, perché è molto interessante, perché Giovanni, il Vangelo di Giovanni, è l'unico che ci fa intuire che gli ultimi capitoli, un gruppo di capitoli dove Gesù parla di cose molto intime, molto probabilmente sono avvenute durante l'ultima cena. Quindi è molto probabile che questo capitolo, questo dialogo con i discepoli, questa intimità con i discepoli è avvenuta durante l'ultima cena. Gesù si costruisce dei momenti con i discepoli dove può avere intimità. Ti è mai capitato di dover parlare con qualcuno di importante per te di alcune cose delicate? Non ne parli così, ma ti vai a costruire un momento, vai a cercarti il momento giusto per parlarne, no? A volte mi chiedono, si dovrebbe fare questa cosa, ne parliamo con l'apostolo Lirio, ma non è che ne puoi parlare così, devi trovare il momento giusto dove magari lui è rilassato, dove non ha troppe nozioni, finché lui può darti una risposta corretta e ti ascolta bene. Ci siete? E Gesù si costruisce questo momento e dice questa parola così forte, dice che il Padre è l'agricoltore e lui è la vera vite, significa che ce n'è di false viti, lui è la vera vite, e poi dice ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via. Io mi fermerei un attimo, perché una cosa molto interessante secondo me è che lui è la vite, ogni tralcio che è in me. Io direi, ma noi siamo veramente dei tralci che siamo in lui? Siamo sempre in lui? Riusciamo sempre a dipendere da lui? Questo è lo stesso capitolo che poi Gesù dice: se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. Noi veramente siamo dipendenti da Cristo, siamo in Cristo, siamo parte dello stesso progetto, della stessa vite, dello stesso frutto. E poi a un certo punto dice: se non porti frutto, lo toglie via. E la cosa molto interessante che il termine dal greco usato per toglie via è airo. E airo ha un significato particolare che soltanto su 61 traduzioni inglese, solo una traduce in questo modo. Guardate, ho una slide. La The Passion Translation traduce airo con lift up and to prop you up, che significa si prende cura dei tralci sollevandoli, puntellandoli e rimettendo in piedi i tralci infruttuosi e potando ogni tralcio fruttuoso per produrre un raccolto maggiore. Ora, quando stiamo parlando di tralci, di cosa parliamo? Io non so quanti di voi hanno il pollice verde, io ho un'altra immagine da farvi vedere, no? Sul tralcio. Questo è un tralcio, il tralcio è questo, questi qui che escono fuori. E cosa succede? Per il peso del frutto può capitare che il tralcio tende a scendere giù a terra. Allora tu devi prenderlo, sollevarlo e attaccarlo per poter fargli portare frutto, per poter farlo crescere verso l'alto. Perché se porta frutto a terra, non è che non porta frutto, può fare il frutto a terra. Ma cosa succede? A terra è più esposto. Ci saranno vermi, animali che faranno marcire il frutto. Allora arriva l'agricoltore, prende il tralcio e lo attacca bene. Puntellare significa esattamente questo. Lo attacca bene nei fili che sono stati messi precedentemente affinché il frutto possa crescere. Ci siete? Quindi quello che l'agricoltore fa realmente, quello che Dio fa per noi, è che ci solleva, ci incoraggia. Anche se non porti frutto, lui vuole incoraggiarti, lui crede in te, perché è brutta dire ti taglia, se non porti frutto sei fuori. Sapete, altre volte Gesù, in Luca 17 per esempio, lui parla del fatto che se non porta frutto entro tot anni va tagliato. Là non usa airo, là dice proprio tagliato. Qua invece usa airo, che significa sollevato. Quindi capita che noi non portiamo frutto. Esiste forse qualcuno qui in mezzo che porta sempre frutto nella vita? Non avrei tanta fiducia in questa risposta se fosse positiva. Ma Gesù è sempre pronto per sollevarci, è sempre pronto per puntellare, è sempre pronto per poter credere in noi e poterci portare avanti. Ci siete? E voglio parlare con voi proprio di incoraggiamento, perché io oggi vi parlerò di quattro modi in cui Dio incoraggia. Ce ne sarebbero migliaia, ma oggi ci focalizzeremo su quattro modi in cui Dio ci solleva, come il verbo airo prende vita dentro di noi. Primo punto, primo modo, l'amore di Dio. Dio ci incoraggia attraverso il suo amore. Conoscete tutti Giovanni 3,16? Dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha donato, ha dato. L'amore di Dio dà. L'amore di questo mondo tende a ricevere. Siccome non ricevo più, non ti amo più. Questo è il concetto che sta entrando. Siccome io non ricevo più da te, siccome tu non stai facendo più quello che dico io non ti amo più. Ma l'amore di Dio è completamente diverso. Ha tanto amato che ha dato. Guardate cosa dice Giovanni 17, versetto 22. Dice così: e io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Non so se vi rendete conto, ma Gesù sta dicendo che come il Padre ama Gesù è lo stesso modo di come ama noi. Cioè lo stesso modo in cui il Padre ama Gesù è il modo in cui ama noi. Io potrei fermarmi qua, chiudiamo tutto e andiamoci. Cioè lo stesso identico modo in cui Dio ci ama, in cui Dio ama Gesù, è quello in cui ama noi, uguale, identico. Dio ci ama di questo amore. Ma abbiamo un problema, scusami, ma mi serve quello che hai dietro, quindi mi serve proprio questo. C'è un problema, sapete, a volte io lo immagino così, l'amore. E ti spiego il motivo, perché prendo un verso. Efesini 3,18. Siete resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Dio. Una volta, quando ho letto questo verso, sono andato da Osvaldo, che è il nostro fisico, matematico, scienziato, e io ho chiesto, mettendo in ordine tutte queste misure, cosa viene fuori, cosa immagini a livello geometrico? E lui mi ha detto un parallelepipedo, una scatola. E io credo che noi dobbiamo comprendere che Dio ci deve rendere capaci. Ascoltate, guardate che questo verso è pazzesco. Dice: siate resi capaci. Cioè tu hai bisogno di una capacità soprannaturale per capire l'amore di Dio. Non basta dire, che bello, e finisce lì. Non basta osservare. Tu hai bisogno di una capacità soprannaturale per poter abbracciare. E poi dice, insieme a tutti i santi. In altri termini, da solo, tu non puoi capire cos'è l'amore di Dio. Hai bisogno della Chiesa. Senza Chiesa tu non puoi abbracciare l'amore di Dio, non puoi abbracciare l'amore incondizionato. Perché io vedo questo? Perché io credo che uno dei modi per cui tu devi comprendere l'amore di Dio ed è fatto in questo modo è perché tu devi entrare. Ti preoccupa, no, non cado. Devi entrare. Faccio così, vado più indietro, va bene? Stai tranquillo. Devi entrare nell'amore di Dio. Ascoltami. Non guardarlo da fuori, ci devi entrare, ti devi immergere, ti devi far custodire, perché l'amore di Dio ti protegge. Ci siete? Guardate cosa dice sempre Paolo in 2 Corinzi 5,14. Dice, poiché l'amore di Cristo ci... Lo potete dire, potete leggerlo, ci... 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 Costringe. A cosa ti costringe? L'amore umano oggi ci porta che uno dei due partner che ha un amore malato costringe l'altro a cose che vuole. O cerchiamo il principe azzurro che deve fare tutto quello che dico io. Cerchiamo la principessa perfetta che possa ovviare a tutte le mie mancanze. Ma l'amore di Dio, quando ci sei dentro, ti costringe ad amare gli altri, ti costringe a perdonare gli altri, ti costringe ad abbracciare gli altri, ti costringe a sentirti parte di una chiesa e di una famiglia. Quando tu sei dentro l'amore di Cristo, tu ti sentirai costretto a cambiare vita. Questo è l'amore, questo è lo Spirito Santo. Lui ti costringe e ti costringe a fare questo, ti costringe a trasformare dentro. Ascoltatemi, noi non possiamo trasformare la parola di Dio, è la parola di Dio che deve trasformare noi. A volte noi la vogliamo cambiare, la vogliamo addolcire, vogliamo dire forse Gesù qui non voleva dire così, no, Gesù voleva dire quello che voleva dire. Quella è la parola di Dio e la parola di Dio non può cambiare, è immutabile, è stabile. Amen. E sapete, c'è un momento nella Bibbia dove un grande uomo, il re Davide, si sente angosciato. Vi siete mai sentiti angosciati? Vi siete mai sentiti tristi, scoraggiati? Penso che siamo umani, è normale che sia, che possano capitare queste cose. Guardate prima Samuele 30, verso 6, che cosa dice? Dice, Davide fu grandemente angosciato, quindi non solo angosciato, ma grandemente angosciato, perché la gente parlava di lapidarlo. Cioè, Davide aveva ucciso Golia, era quello che cantavano le donne, Davide ha ucciso i 10.000, Sauli 1.000, era una persona che era diventata popolare, era una persona che era diventata amata. Eppure il popolo voleva lapidarlo perché era successo un problema, delle figlie e dei figli erano morti e lo volevano lapidare, avendo tutti l'animo amareggiato, ciascuno a motivo dei suoi figli e delle sue figlie. Ma Davide si fortificò nell'Eterno, il suo Dio. Davide cercò l'amore. Cercò di entrare dentro, non di rimanere fuori, ma di entrare dentro. Ascoltatemi, lui aveva il potere di dire, io sono il leader, ci penso io a voi. Ora vi faccio vedere io se mi lapidate o meno. Ora prenderò io autorità contro di voi. Ma Davide entra dentro l'amore di Dio e si fortifica e prende forza. Noi dobbiamo fortificarci nel suo amore. E io non sto parlando di parole, fratelli e sorelle miei. Non sto parlando di cose astratte, io sto parlando di praticità, io sto parlando che tu ti devi immergere nell'amore di Dio, che tu devi stare dentro l'amore di Dio, che tu devi sentire la protezione dell'amore di Dio. Perché se non senti questo è un problema. Se non senti questo è tutta teoria e il Vangelo non è teoria, è pratica. Amen. Perché l'amore ti costringe e ti costringerà a cambiare. L'amore non è solo, oh che bello, che meraviglia, è tutto stupendo, è tutto meraviglioso, wow. L'amore è trasformazione interiore, il vero amore ti cambia. Il matrimonio è figura di vero amore, perché nel matrimonio tu vieni trasformato perché ami tua moglie e per amore suo cambi. Perché l'amore ti costringe. Ti rendi conto che ci sono delle cose della tua vita che non vanno bene. E quindi cambi, le trasformi, permetti a Dio di trasformare la tua vita. L'amore ti costringe. Quindi il primo modo in cui Dio ci incoraggia è attraverso il suo amore. Il secondo modo è attraverso la parola di Dio. La parola di Dio ci dà prospettiva. Ci fa vedere delle cose che prima non vedevamo. Ci cambia il modo di vedere. Ci siete? Mi state ascoltando? E la parola di Dio per me è come se fosse acqua. Io se penso alla parola di Dio penso all'acqua. Perché l'acqua è la parola di Dio. E l'acqua è così potente, così importante. Tutti abbiamo bisogno dell'acqua. E sapete, uno dei veri problemi dello scoraggiamento è quando smettiamo di meditare la parola di Dio. Quando smettiamo di alimentarci della parola di Dio, molto spesso lo scoraggiamento arriva per questo, perché tu hai smesso di alimentarti, perché tu hai smesso di farti incoraggiare attraverso la parola di Dio. Ascoltatemi, viviamo in un mondo dove qualsiasi cosa accendi, che siano social network, che sia TV, che sia radio, che sia qualsiasi cosa, arrivano solo notizie negative. Notizie che ti incudono paura, timore, che hai paura di uscire, hai paura di far uscire i tuoi figli. Perché senti, quello ammazza, quello uccide, è successo questo, è successo quell'altro. Tutte parole negative che influenzano la tua fede, perché la fede viene dall'udire. Ma arriva una fede negativa in questo caso. Eppure tu vai a fare la spesa, ti hanno mai ammazzato mentre fai la spesa? Sei qui. Capite che c'è una percentuale di notizie positive che viene completamente annullata? Perché è vero che ci sono delle notizie negative, è vero che devono prendere, evidenziarle, perché è giusto anche che se ne conosca, ma è anche vero che siamo mitragliati da notizie solo negative. Allora là deve subentrare la parola di Dio, che deve essere al primo posto. Al primo posto. Se tu bevi solo alcol, il tuo fegato finirà. Se tu bevi solo bibite gasate, il tuo fegato finirà. I tuoi reni andranno in crisi. Ma quando tu bevi solo acqua, tu starai bene. E il tuo corpo funzionerà bene. Amen? Dobbiamo stare attenti di cosa ci alimentiamo, perché il diavolo sa che se tu ti alimenti di altro e la tua fede che viene dall'udire arriva alimentata da altro, tu sarai negativo, tu sarai pessimista. Ci sei? Il diavolo, cari, ci vuole distrarre, ci vuole confondere. Una volta che siamo distratti, lui ha vinto. Una volta che non sei più attento a quello che Dio ha da dirti, lui ha vinto. E oggi siamo tutti distratti, no? Dai social, dal telefono, dallo smartphone. E qualcuno di voi sta pensando, è vero, questi ragazzi. No, no. A volte gli adulti sono peggio. Guardate che anche gli adulti cadono nella trappola, che comincia a scorrere ed è passata, sono passate 2 ore e non hai capito niente. Perché ti prende, perché ti acchiappa, perché ti confonde, perché abbassa fortemente la tua concentrazione. E quindi dobbiamo stare attenti. E guardate cosa dice questo verso, è bellissimo. Isaia 59, 19. Dice così si temerà il nome dell'Eterno dall'ovest e la sua gloria dall'est. Quando l'avversario verrà come una fiumana, lo spirito dell'Eterno alzerà contro di lui una bandiera. Wow. Quando l'avversario arriverà come una fiumana. Sai cos'è la fiumana? È un fiume in piena. E il fiume in piena, come fai a controllarlo? Come fai ad andare io contro? Devi uscire fuori dal fiume, altrimenti ti prende. Ma la Bibbia dice che Dio ha una soluzione per il fiume in piena. Una bandiera. E io vi dico la verità, quando ho letto questo verso, che la bandiera... Cioè, come faccio a fermare un fiume in piena con una bandiera? Come faccio a bloccare una fiumana con una bandiera? Come fa una bandiera ad avere tutto questo potere? La versione originale dall'ebraico di questo termine che noi traduciamo come bandiera parla di direzione. Parla di direzione non a te, ma di direzione al nemico. Cioè la bandiera sta dicendo al nemico: tu devi andare da quella direzione, tu devi uscire via, tu devi fuggire, tu sei una fiumana perdente, perché quello è mio figlio, quella è mia figlia, appartiene a me. Io pongo una bandiera che tutti possano vedere affinché tu possa andare fuori dalla vita di mio figlio. E il problema è che il nemico lo sa che c'è la bandiera, sei tu che non lo sai. Il problema è che la fiumana sa che c'è quella bandiera, siamo noi che a volte non la vediamo questa bandiera e diciamo: ma come posso fare, ma come possiamo fare, sono in crisi. Ti capita che stai male e hai bisogno di parlare con qualcuno? Voglio darti un consiglio con tutto il cuore: fai in modo che quel qualcuno sia uno. Perché a volte stiamo male e chiamiamo il nostro responsabile e ci sfoghiamo. Però un merette sazio, non lo so. Ho bisogno di parlare con qualcun altro. In mezza giornata, mezza chiesa è stata contattata. Perché hai bisogno di sfogare. Ma io mi devo sfogare. Ma quando tu ti senti continuamente lamentarti, la tua fede, più ti senti che ti lamenti, no, perché, io l'ho detto pure al mio leader e non mi ha capito, perché, è quello, sì, però secondo me ha fatto bene il tuo leader, chiudi, un altro. Allora a volte ci lamentiamo e quando ci lamentiamo facciamo l'opposto di quello che la parola vuole. Io non dico che non devi parlare, io non dico che non devi sfogarti. Ce la fai? Uno so. Uno è pure su un terreno sazio. Poi vai a Dio. Vai alla sua presenza. Perché la Bibbia dice che questa bandiera chi la mette? L'Eterno alzerà. Chi la mette sta bandiera? Non la può mettere il tuo leader. La bandiera la deve mettere Dio. Quindi Dio innalza una bandiera contro una fiumana. Ma tu la vedi questa bandiera o non la vedi? Allora tu devi pregare, devi stare con Lui, devi entrare dentro la sua parola, perché la sua parola dice che c'è una bandiera innalzata che Dio lo fa per te affinché ogni fiumana, qualsiasi fiume in piena, qualsiasi nemico possa andare nella direzione che Dio già gli ha assegnato all'inferno. Ogni attacco diabolico. A volte ci complichiamo la vita, i nostri problemi diventano giganti perché li facciamo diventare noi giganti. Guardate cosa faceva Daniele. Daniele 10:18 dice così: allora colui che aveva sembianze d'uomo mi toccò di nuovo e mi fortificò. E disse: o uomo grandemente amato, non temere, pace a te, riprendi forza, sì, riprendi forza. Quando mi ebbe parlato, io ripresi forza e dissi: parli pure il mio Signore, perché mi ha dato forza. È bastato un tocco. È vero o no? Leggete con me. È bastato un tocco o no? Mi toccò di nuovo e mi fortifico. Un tocco. A volte quando stiamo alla sua presenza, a volte quando stiamo con Dio, a volte quando adoriamo, ti è mai capitato che improvvisamente ti passano tutte cose? Ti è mai capitato che entri in chiesa, alzi le mani e poi entra quella presenza che ti cambia tutto? Perché? Perché basta un tocco. Ma a volte noi guardiamo più la fiumana che il tocco di Dio. A volte noi guardiamo più le nostre problematiche che quella bandiera che Dio già ha issato davanti a noi contro il nostro nemico. Allora lascia che Dio possa toccare la tua vita, lascia che la parola di Dio possa toccare la tua vita affinché tutto possa essere trasformato. Amen. Quindi, primo modo, l'amore di Dio. Il secondo modo, è la parola di Dio. Il terzo modo è la grazia di Dio. Prima Pietro 4:10 dice che noi siamo amministratori della multiforme grazia di Dio. Tu devi amministrare la grazia. Sapete come la vedo io la grazia? La vedo così, come un ponte. Che sensazione hai avuto quando hai visto questa immagine? Io quando l'ho visto ho detto, beh, no. Non so se ti è successa la stessa. Ho visto qualche faccia vostra tipo così. Beh. Perché voglio dirvi una cosa, voglio insegnarvi una cosa. La grazia costa. E mi spiego meglio. Dice la Bibbia che la grazia ci insegna a non peccare. Significa che se la grazia interviene dentro di te, c'è una lotta con la carne, quindi la grazia costa. Noi pensiamo che la grazia è a posto, posso fare quello che voglio. No, attraverso il suo ponte. Dai, attraversa questo ponte, guarda che la grazia deve avere un costo, è vero. La grazia è il ponte che ti porta a Cristo, alla redenzione, alla guarigione. È tutto per grazia, nessuno di noi se lo merita. Qui non c'è uno migliore di un altro, se non che ognuno di noi è diverso. Nella diversità troviamo le nostre migliorie. Ma io so che qualcuno di voi è meglio di me in qualcosa e io sarò meglio di voi in qualcos'altro. Questa è la grazia, la multiforme grazia di Dio. Noi dobbiamo attraversare un ponte che ci porta a Cristo e dobbiamo consapevolizzare che questo ponte si chiama grazia. Non è scontato, è la grazia ed è per grazia che io possa attraversare questo ponte. Amen. Guardate cosa dice prima Pietro 5:10. È il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù. Dopo che avrete sorfetto un po' di tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà saldamente. Perché? Perché su stabilirà saldamente, fortificherà, vi renderà fermi, vi perfezionerà, Pietro usa all'inizio il Dio di ogni grazia. Potrebbe usare il Dio della potenza, il Dio del carattere, il Dio della trasformazione. Però lui dice il Dio di ogni grazia, perché tu devi capire che per arrivare lì tu devi attraversare un ponte e devi permettere alla sua parola, alla grazia della sua parola di trasformarti dentro, di avere una trasformazione interiore. La grazia costa, la grazia non è il permesso di peccare. La grazia è proprio l'opposto, è quella che ti insegna a non peccare, perché quando tu capisci quello che Gesù ha fatto per te e che questo ponte l'ha costruito Lui, allora tutto cambia. Amen. Quando tu comprendi questo, tutto cambia, tu hai consapevolezza della grazia. Quindi amore, parola, grazia, quarto, speranza. Non so dov'è. Ah. Io la speranza la vedo così, come un'ancora. Si vede? O col nero sparisce? Io la vedo così, come la speranza è un'ancora. Sì, forse sono stato influenzato da Gilson, non lo so. Però io la vedo così, la speranza, come un'ancora. E guardate che cosa dice questo verso breve ma potentissimo, Proverbi 23:12, dice, poiché c'è un futuro. Ascoltatemi, il diavolo ti fa credere che tu non hai futuro, ma la verità lo sai qual è? Che lui conosce il suo futuro e ne ha paura. Allora cerca di distruggere il tuo di futuro, cerca di farti credere che tu non hai un futuro. Ma questo verso dice chiaramente, poiché c'è un futuro. Tu hai un futuro. Dì alla persona accanto a te, tu hai un futuro. E la tua speranza non sarà distrutta. La Bibbia dice che la tua speranza non può essere distrutta. Il diavolo può farti credere che tu sei senza speranza, ma la Bibbia dice che la tua speranza non può essere assolutamente distrutta. Niente e nessuno può distruggere la tua speranza. Il diavolo non ha potere di distruggere la speranza. La speranza La speranza ti fa ancorare nella giusta direzione, ti fa rimanere fermo. Tu credi che quel posto è un posto che Dio ha stabilito per te. Tu credi che Dio si sta prendendo cura di te. Tu credi che Lui benedirà grandemente la tua vita. Tu credi che c'è speranza, perché Dio è la speranza. Amen. E sapete, mentre mi preparavo, mi sono venuti tutti questi flash, un contenitore, l'acqua, il ponte, l'ancora, e a un certo punto ho cercato di unire i puntini. Lo so, sono strano, mi vengono tutte queste cose. Ho cercato di unire i puntini, e unendo i puntini mi è venuto fuori questa immagine. L'immagine di una nave, il contenitore che è l'amore, che è la nave, il ponte che è la grazia, che ti porta nella nave. La nave che sta sull'acqua, che è la parola di Dio. L'amore che rimane nella parola di Dio. E quando tu andrai e dovrai fermarti in certi posti per aspettare di arrivare al fine, ci sarà l'ancora da dover lasciare. E l'ancora, per funzionare, deve scendere nella parola, ma deve scendere in profondità. Altrimenti non funziona. Che senso ha un'ancora in superficie? Non ha senso, deve scendere giù. Non vi preoccupate, non rompo niente, mio padre non vuole più che rompo niente, quindi c'è qualcuno che dice ora la tira, no, non faccio più, mio padre mi ha detto, oh, ma mi stai rompendo tutto, no, papà, basta. Quindi l'ancora deve scendere giù in profondità, deve andare giù nella parola. A volte la tua speranza rimane in superficie. Rimane nella superficie, sì signore, perché noi facciamo in palermitano, diciamo, speriamo un signore. E già mi stai sentendo depresso, solo perché la nostra speranza non è vado in profondità. Io credo che nella mia vita c'è futuro e che la mia speranza non può essere distrutta, che Lui ha messo una bandiera in me, che ogni fiumana sarà distrutta. Scendi in profondità, non rimanere in superficie. E non permetterà a nessuno che la tua speranza rimanga in superficie, ma scendi in profondità. Sapete perché Gesù, in questo caso, non avrebbe avuto bisogno di un ponte per salire sulla nave? Perché Lui camminava sulle acque, perché Lui è il ponte. Quindi Lui camminava sulle acque perché come ponte Lui sapeva cosa doveva fare. Lui è il ponte, Lui è la grazia. E noi oggi dobbiamo comprendere. Noi oggi dobbiamo comprendere la potenza di Dio per noi. Ci siete? Noi oggi dobbiamo comprendere la potenza della grazia. Noi oggi dobbiamo comprendere che questi ingredienti uniti insieme possono veramente fare la differenza al tuo scoraggiamento. Perché se tu entri nello scoraggiamento e comprendi che c'è una nave pronta per te, tutto cambia. E quando si parla di nave, io non posso fare a meno che pensare a un uomo, a un pazzo che ha costruito una nave. Chi è che nella Bibbia ha costruito una nave? Ho capito Vice, no? Noè. No, da qua sopra sembrava Vice, no. Noè. Ed è molto particolare questa cosa. Sapete, noi oggi parliamo di arca e lo sappiamo, il termine arca, perché? Perché la sappiamo, cioè abbiamo visione dell'arca, però ai tempi di Noè il termine arca non era altro che cesto. Quindi Dio gli ha detto devi fare un cesto di queste misure. Cioè lo stesso termine che viene usato per Mosè quando viene messo nel cesto è uguale dall'ebraico. E lui sta dicendo devi fare un cesto di queste misure. E forse Noè quando ha sentito le misure fa forse ho sentito male. Mi pare un pochino grande il successo. Cioè, signore, mi ripeti le misure? No, no, hai capito Noè, deve essere così grande, ma è immenso. E lui costruisce un'arca gigantesca, c'ho pure una foto, no? Lui costruisce quest'arca gigantesca, che bella la bandiera sull'arca. Lui costruisce un'arca gigantesca. Immaginatevi questa scena di lui che costruisce e le persone che gli vanno a chiedere ma tu che stai facendo? No, sto costruendo un'arca. E perché? Perché arriverà un diluvio grandissimo e questo diluvio supererà i monti e saliranno pure tutti gli animali dentro l'arca. Ah, Certo, sì. Dai, isso se ne fai tiompa. Immaginatevi le persone come potevano approcciare a questa follia. Però lui si è costruito la sua arca. E lui ha continuato ad avere fede. E a un certo punto succede questo. Genesi 7, versetto 16. Dice così. Venivano maschio e femmina ad ogni specie, come Dio aveva comandato a Noè. Poi il Signore. Me lo dite? Lo chiuse dentro. Noè, nell'ubbidienza a Dio, si era costruito un'opportunità gigante. Si era costruito una porta gigante. E in quella porta che lui aveva costruito, Dio fa entrare un miracolo. Ma a un certo punto è Dio che chiude quella porta. Non è Noè che la chiude, non sono i suoi figli, non sono gli animali, è Dio che chiude quella porta. Perché quando tu comprendi che devi costruire le opportunità per il suo regno, Dio metterà protezione e chiuderà la porta. E a un certo punto lui sapeva che c'era l'acqua. Lui sapeva che era dentro quel contenitore di amore. Amore per la creazione, perché c'erano tutti gli animali. Lui sapeva che sarebbe arrivato un momento dove doveva gettare l'ancora, cioè arrivava la terraferma e tutto si fermava. Lui sapeva che ci doveva essere un ponte per salire, ma a un certo punto Dio chiude quella porta. Perché quando Dio ti dà un piano, quando tu sei dentro il piano di Dio, quando tu sei dentro le sue opportunità, Lui ti proteggerà. E nessun altro potrà entrare. Oh, beato Noè, 40 giorni dentro l'arca. Ma io non penso che sia stato un bel viaggio. Tutto questo mare, tutte queste onde, gli animali. Beh, finisci che voglio rimanere, beh, gli uccellini, i leoni, immaginatevi, questi facevano anche escrementi. E quindi come facevano? Dovevano pulire, dovevano agire. La puzza era impressionante là dentro. C'era una puzza pazzesca. Eppure, lui era lì, ascoltami per favore, non distrarti. Il viaggio della vita non è facile. Se qualcuno ti ha mai predicato che con Cristo il viaggio è facile, ti ha predicato male. Dentro questo viaggio potrai sentire puzza, dovrai occuparti di cose di cui non vuoi occuparti, dovrai stare con persone con cui non vuoi stare. Ma una cosa è certa, se tu sei nell'arca giusta, la porta la chiuderà Dio. E quando Dio chiude la porta, nessuno può entrare, solo chi dice Lui, ogni altro è abusivo. Forse quelli che lo prendevano in giro quando hanno cominciato a vedere gli animali a due che salivano nell'arca, si sono cominciati a dire, ma vuoi dire che è vero? Ma vuoi vedere che veramente sta succedendo quello che lui ha detto? Allora forse non fuma. Com'è possibile? Tutti stanno entrando a due, guarda, c'è il leone accanto all'agnello, non sta succedendo niente, non si mangiano, ma che cosa sta succedendo? Come mai? Perché c'era il miracolo di Dio. Ma quella porta chi l'ha costruita? Non l'ha costruita Dio. Signore, aprimi la porta, Signore, costruiscimi la porta, Signore, ti prego. Che ove mai ti addo? Vai. Prendi gli attrezzi e comincia a costruire. Prendi la tua famiglia e comincia a costruire. Comincia a prendere le assi e costruisci. Comincia a tagliare le legna e costruisci. Comincia a preparare ogni cosa e costruisci in ubbidienza quello che Dio ti ha dato di costruire. Troppo facile. Noè, ti sto dando un nuovo inizio. Ecco l'arca. Wow, il genio della lampada. ma il mio Dio non è il genio della lampada, perché il genio della lampada ti realizza i desideri e ti lascia così com'è. Dio invece realizza i tuoi desideri solo quando ha trasformato la tua vita. Ok, Signore, è tutto pronto, gli animali sono dentro, e adesso che si fa? Io chiuderò la porta. E quando io chiudo la porta, dice il Signore, c'è il mio sigillo. E quando c'è il mio sigillo, il nemico non entrerà mai. Perché questa è la nave che io ho scelto per te. Perché tu sei destinato a salire su una nave e intraprendere un viaggio che forse sarà difficile, ma glorioso, perché Dio è con te e perché Lui ha sigillato la porta col suo sangue. Questo è quello che Dio ha per te. Questo è quello che Dio vuole per te. Quando Lui chiude una porta, nessuno può aprirla. Ma tu devi costruirti la porta. Tu devi ristorare delle porte che sono state distrutte. E tu devi costruire nuove porte. Comincia questa mattina a raccogliere gli attrezzi giusti. Comincia questa mattina a comprendere che hai bisogno di amore, di grazia, di parola, di speranza. Perché Dio per te ha un futuro meraviglioso. Ha un futuro glorioso. E il diavolo ha paura di quello che Dio può fare con te. Per questo ti vuole mantenere fuori dalla nave, fuori dalla barca. Ma Dio ha preparato tutto affinché tu possa salire, affinché Lui possa sigillare.